redigio.it e la storia continua. Il calore e la vita. Lo studio del calore nella vita dell'uomo e degli altri animali è uno dei più importanti e dei più fecondi di tutti gli utili insegnamenti. Dal giorno in cui Lavoisier, mercé ai progressi della chimica e della fisica, giunse a spiegare l'origine del calore animale, la fisiologia si vide aperto un nuovo campo di investigazione o di esperimenti che dovevano arricchire la scienza moderna di utilissimi risultati. Non c'è chi ignori che la temperatura dell'uomo, presa nel cavo ascellare o sotto la lingua, è di 37 gradi all'incirca. E questa cifra esprime la media di quelle che si hanno pigliando la temperatura dei vari punti del corpo, perché si trovano alcune leggere variazioni da un organo all'altro. Così, mentre la pelle dell'estremità è la parte più fredda, penetrando più profondamente nell'organismo, la temperatura va aumentando. Il cervello è meno caldo che i visceri del tronco. E anche il sangue non ha lo stesso grado di calorico in tutte le parti del corpo. Gli antichi fisiologi avevano stabilito in modo generico che il sangue è tanto più caldo quando lo si esamina più presso il cuore. Ma uno dei più grandi fisiologi viventi, Claudio Bernard, giunse col mezzo delle più ingegnose ricerche a provare che il sangue che esce dal fegato e dai reni è più caldo di quello che non ha ancora attraversato questi organi. Molte ipotesi sono state emesse dagli antichi per spiegare l'origine del calore animale. Alcuni avevano detto che la vita aveva la proprietà di generare il calorico. Galeno pensava che il calore era innato nel cuore, ma queste erano parole con cui si nascondeva l'ignoranza del fatto. Presso a poco, come quando si cercò di spiegare il perché il mercurio salisse nella colonna del barometro dicendo che la natura aveva orrore del vuoto. Oggidì è posto fuori di dubbio che il calore animale proviene dalle molteplici reazioni chimiche che si compiono all'interno dell'organismo. Ora fanno quasi 100 anni e Lavoisier, il creatore della chimica moderna, stabiliva con prove sperimentali che l'aria atmosferica, passando per il polmone, prova una decomposizione identica a quelle che ha luogo nella combustione del carbone. Ora, in quest'ultimo fenomeno si ha sviluppo di calore. E però, pensava il Lavoisier, un uguale sviluppo deve avere luogo nel polmone, tra l'atto di inspirazione e quella dell'espirazione. E questo calorico, distribuendosi col sangue in tutto il corpo, vi mantiene una temperatura costante. Benché gli studi successivi abbiano modificato alquanto lo stato delle cognizioni scientifiche a tale riguardo, è impossibile però non ammirare la perspicacia e l'acutezza dimostrata in questi primi esperimenti da quell'illustre chimico, a cui la convenzione, mandando al patibolo, diceva: non ci abbisognano dei sapienti. Se le osservazioni ripetute sempre meglio confermavano il fatto che il calore animale è il risultato delle ossidazioni lente che si compiono nell'organismo, è però falso il credere, come si fece per lungo tempo, che questo fenomeno dell'ossidazione abbia luogo esclusivamente nel polmone. Esso si compie in tutti i punti dell'organismo, ove arrivano i vasi sanguigni capillari. il sistema circolatorio del sangue, analogo in certo modo a una specie di calorifero ad acqua calda e a circolazione continua, produce egli stesso il calore portandolo dappertutto dove penetra. Tutti i visceri, tutti gli organi sono costantemente bruciati perché a ogni nuova ondata sanguigna ricevono un nuovo ossigeno che determina all'interno della sostanza la metamorfosi le più svariate. In una parola, ogni organo respira a modo suo e costantemente in tutti i punti. L'ossigeno portato in giro per tutto il corpo dai vasi capillari passa per esosmosi attraverso le finissime pareti di essi e, venuto in contatto con la sostanza propria del viscere, vi produce l'atto chimico che mantiene il fuoco della vita. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.